La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, 19° episodio.
Nel suo continuo tentativo di distruggere il mito dell'autonomia individuale, Jacques Lacan riconosce all'essere umano uno status unicamente transsoggettivo. A suo dire, la scoperta fondamentale di Freud è stata quella di una soggettività che andava oltre l'ambito dell'organizzazione individuale. Questa soggettività transindividuale, definita da Lacan sistemi organizzati di simboli, non coincide con i sistemi di relazioni comunicative elaborati da Bateson? Al di là delle profonde divergenze teoriche che li separano, entrambi condividono un'idea totalizzante dell'ordine sociale, dove l'individuo è pura mediazione. Quindi non sorprende che, come il soggetto cibernetico, anche il suo omologo strutturale sia sprovvisto di interiorità nel senso proprio del termine. Precisando che ai suoi occhi l'individuale e il collettivo sono assolutamente la stessa cosa, Lacan caratterizza l'essere umano per il fatto che i suoi organi sono esterni a esso. Al contrario di Freud, secondo cui le pulsioni istintuali sono indice di un mondo interiore e radicalmente separate dalla realtà sociale, Lacan concepisce il desiderio umano unicamente nel suo rapporto con l'altro, con l'universo simbolico della mediazione. Soggetto lacaniano, debiologizzato, non possiede alcuna interiorità nel senso in cui lo intende la tradizione umanista. Senza essere reversibile come nel pensiero cibernetico, è un essere vuoto, sempre decentrato.
Stimati colleghi scienziati e neurochirurghi, signore, signori, alcune settimane fa, dopo essermi basato in molti anni di professione su tradizioni conservatrici e sulla realtà scientifica come chiunque di voi, ho iniziato un esperimento di, io stesso esito a menzionarlo, di rianimazione di tessuti morti. Ciò che ho da offrirvi potrebbe rappresentare la chiave dell'immortalità. Signore e signori, lasciate che vi presenti, per il vostro piacere intellettuale e filosofico, la creatura. Restate ai vostri posti! Restate ai vostri posti, vi prego! Non siamo bambini, siamo scienziati! Vi assicuro che non c'è nulla da temere.
Michel de Montaigne, Saggi, libro 2, capitolo 37, anno 1580.
Qualsiasi strada che ci conduca alla salute non può essere detta per me né dura né troppo cara, ma ho qualche altra ragione che mi fa straordinariamente diffidare di tutta questa mercanzia. Non dico che non possa esserci qualche arte, che tra tanti prodotti della natura non vi siano cose adatte alla conservazione della nostra salute, questo è certo. So bene che c'è qualche erba medicinale che inumidisce, qualche altra che dissecca, so per esperienza che il rafano produce venti e che le foglie di senna sciolgono il ventre. Conosco parecchie esperienze simili, come so che il castrato mi nutre e il vino mi riscalda. E diceva Solone che il mangiare era, come gli altri farmachi, una medicina contro la malattia della fame. Non nego l'uso che ricaviamo dal creato e non dubito della potenza e dell'ubertà della natura e delle sue applicazioni al nostro bisogno. Vedo bene che i lucci e le rondini se ne trovano bene. Diffido delle invenzioni del nostro ingegno, della nostra scienza e arte, in favore del quale abbiamo abbandonato lei e le sue regole e al quale non sappiamo imporre moderazione né limite. Come chiamiamo giustizia il miscuglio delle prime leggi che ci capitano tra le mani e la loro dispensazione e pratica, spesso oltremodo inetta e iniqua, e come quelli che se ne burlano e che l'accusano non intendono tuttavia ingiuriare questa nobile virtù, ma soltanto condannare l'abuso e la profanazione di quel sacro titolo? Allo stesso modo, nella medicina io onoro, certo, quel nome glorioso, il suo proposito, la sua promessa così utile al genere umano, ma quello che esso designa tra noi non l'onoro né lo stimo. In primo luogo l'esperienza me lo fa temere. Di fatto, da quel che conosco, non vedo alcuna specie di persone così presto malata e così tardi guarita come quella che è sotto la giurisdizione della medicina. La loro stessa salute è alterata e corrotta dalla costrizione delle diete. I medici non si accontentano di avere il governo della malattia, rendono malata la salute per impedire che uno possa mai sfuggire alla loro autorità. da una salute solida e integra non traggono forse argomento di una gran malattia futura? Io sono stato ammalato abbastanza spesso. Ho trovato senza il loro soccorso le mie malattie così lievi a sopportare, e ne ho provate quasi di tutte le specie, e così brevi come nessun altro, e non di meno non vi ho affatto mescolato l'amarezza delle loro prescrizioni. La salute l'ho libera e intera, senza regole, senza altra disciplina che quella delle mie abitudini e del mio piacere. Ogni luogo mi è buono per fermarmi, poiché non mi abbisognano altre comodità se sono malato di quelle che mi abbisognano quando sono sano. Non mi tormento perché sono senza medico, senza speziale, senza soccorso, mentre vedo che la maggior parte ne sono più afflitti che non dal male. E che? Forse che essi ci fanno vedere nella loro vita una prosperità e una durata che possa darci testimonianze di qualche risultato evidente della loro scienza? Non c'è popolo che non sia stato parecchi secoli senza la medicina, e i primi secoli, cioè i migliori e i più felici. E la decima parte del mondo non se ne serve neppure adesso. Infiniti popoli non la conoscono, tra i quali si vive e più sanamente e più lungamente di quanto si faccia qui. E tra noi il popolino ne fa felicemente a meno. I romani erano stati 600 anni prima di conoscerla, ma dopo averla provata la cacciarono dalla loro città per l'interposizione di Catone il censore, che dimostrò quanto facilmente poteva farne a meno avendo vissuto 85 anni e fatto vivere sua moglie fino all'estrema vecchiaia, non senza medicina, ma senza medico. Infatti, tutto quel che si rivela salutare alla nostra vita si può chiamare medicina.
Le violente baruffe del farmaco e del male sono sempre a nostro discapito, poiché la lite si svolge in noi. E il farmaco è un soccorso infido, per sua natura nemico della nostra salute, e che non ha accesso nel nostro stato se non attraverso il disordine. Fare. L'ordine che provvede alle pulci e alle talpe provvede anche agli uomini che hanno la pazienza di lasciarsi governare come le pulci e le talpe. Abbiamo un bel gridare a ri, serve a farci diventare rochi, ma non a farlo andare avanti. È un ordine superbo e spietato. Il nostro timore, la nostra disperazione lo disgusta, lo ostacola col nostro aiuto invece di sollecitarlo. Deve lasciar corso alla malattia non meno che alla salute, lasciarsi corrompere in favore dell'una a pregiudizio dei diritti dell'altra. Non lo farà, cadrebbe nel disordine. Seguiamo, per Dio, seguiamo. Esso guida quelli che lo seguono, quelli che non lo seguono li trascina, con tutta la loro rabbia e con tutta la loro medicina. Fate ordinare una purga al vostro cervello, sarà più utile che al vostro stomaco. Fu domandata a uno spartano che cosa l'avesse fatto vivere sano tanto a lungo. L'ignoranza della medicina, rispose. E l'imperatore Adriano non cessava di gridare, morendo, che la turba dei medici lo aveva ucciso. Un cattivo lottatore si fece medico. Bravo, gli disse Diogene, hai ragione. Ora potrai mettere a terra quelli che ti ci hanno messo un tempo. Ma essi hanno questa fortuna, secondo Nicocle, che il sole illumina il loro successo e la terra nasconde il loro errore. E oltre a questo, hanno un modo molto vantaggioso di giovarsi di ogni specie di avvenimenti, poiché quello che la fortuna, quello che la natura o qualche altra causa estranea, il cui numero è infinito, produce in noi di buono e di salutare, è privilegio della medicina attribuirselo. Tutti i felici miglioramenti che si producono nel paziente che è sotto il suo dominio è per causa sua che egli li ottiene. Le cause fortuite che hanno guarito me e che guariscono mille altri che non chiamano i medici in loro aiuto, essi se le arrogano nei loro malati. E quanto ai casi disgraziati, o li sconfessano senz'altro attribuendone la colpa al paziente con ragioni così vane che non hanno da temere di non trovarne sempre un buon numero di simili, oppure, se così loro piace, si servono perfino di questo peggioramento e ne traggono profitto con quest'altro pretesto che non può mai mancar loro, cioè di appagarci, quando la malattia si aggrava per i loro cataplasmi, con l'assicurazione che ci danno che sarebbe ben altrimenti peggiorata senza i loro rimedi. Colui che da un raffreddore essi hanno precipitato in una febbre effimera, senza di loro avrebbe avuto la febbre continua. Non temono di far male i loro affari, poiché il danno torna loro a profitto. Davvero hanno ragione di chiedere al malato una disposizione di fiducia favorevole. Bisogna che in verità lo sia sul serio e molto docile per aderire a idee così difficili a credersi. Platone diceva, molto a proposito, che era lecito solo ai medici mentire in piena libertà, perché la nostra salute dipende dalla vanità e falsità delle loro promesse.
Se almeno fossimo sicuri, quando si sbagliano, che questo non ci nuoce, se anche non ci giova, sarebbe un ragionevole compromesso arrischiarsi ad acquistare del bene senza mettersi in pericolo di perdersi. Quante volte ci accade di vedere i medici imputare gli uni agli altri la morte dei pazienti? Mi ricordo di una malattia diffusa che ci fu nelle terre dei miei dintorni qualche anno fa, mortale e molto pericolosa. Passata quella bufera che aveva portato via un numero infinito di uomini, uno dei più famosi medici di tutta la contrada se ne uscì a pubblicare un libretto sull'argomento, nel quale si ricrede sul fatto di aver usato il salasso e confessa che questa era stata una delle cause principali del danno che ne era venuto. Inoltre, i loro autori sostengono che non c'è nessuna medicina che non abbia qualche proprietà nociva. E se quelle stesse che ci giovano ci danneggiano in qualche modo, cosa devono fare quelle che ci sono somministrate del tutto a sproposito?
È il timore della morte e del dolore, l'intolleranza del male, una furibonda e smodata sete della guarigione che ci acceca così. È pura vigliaccheria che rende la nostra credulità così molle e influenzabile.
qualcosa di completamente diverso.
Mad News 24.
Mad News 24. Il vero e il falso al 100%. Mad News 24 horas.
Mad News 24.
Mad News 24. Più che vero, verosimile.
Mad News 24.
Mad News 24.
Perché la verità non è ancora dentro di te.
Mad News 24.
Mad News 24.
Mad News 24. Esattamente in mezzo tra il vero e il falso.
Mad News 24 ore.
Sotto qua, signor.
La verità è sopravvalutata.
Mad News 24. In studio, Giovanna o Barbara.
Buongiorno e ben ritrovati.
Trovate.
Su Mad News 24. Come di consueto, apriamo con i titoli.
Napoli. L'autopsia ha accertato che l'enorme cetacea trascinata nel porto partenopeo è morta di morbillo. Il Ministero della Caccia, Pesca e Giardinaggio arma i sottomarini tricolori con testate vaccinali. Roberto Cingolani è il nuovo ministro del nuovo Ministero della Transizione Ecologica. Il manager di Leonardo promette che userà tutte le armi a sua disposizione nella guerra ai cambiamenti climatici. Roma, Nomentana, identificati gli anarconegazionisti che in un corteo non autorizzato scandivano lo slogan «Meglio infetti che infami».
Anche quest'oggi avete l'opportunità di votare quale secondo voi è la vera fake news, digitando 1, 2 o 3 dopo aver composto il numero 899-2233-4455677. Ai primi 10 vincitori,
Citrici,
uno ski pass per sciare sulle nevi della Colombia. Partiamo adesso dagli aggiornamenti di politica interna con la nostra inviata Silvia Pangolini. Pare dunque che sia definitivamente al varo questo governo delle grandi intese. Ma quanto sono larghe queste intese? Ce lo puoi raccontare, Silvia, tu che ti trovi molto vicino?
Buongiorno Giovanna, mi trovo come al solito nella sala di controllo nazionale dove siamo in trepidante, fervente attesa delle ultime disposizioni in materia di protezione sanitaria del nuovo governo Draghi. Un esecutivo, come anticipavi da studio, dalle larghe, di più ampie, spalancate e divaricate intese. Insomma, un'orgia parlamentare mai vista. Tutti o quasi tutti i partiti sono saliti sulle ali del drago per salvare il paese dalla pandemia, dicono in coro, ci vuole grande senso di responsabilità. E una bella faccia da culo, aggiungiamo noi. Pur di sedersi alla mangiatoia europea del fondo ricovero, tutti sono disposti a fare un passo indietro, loro. Noi faremo un passo nel buio verso il precipizio. Ma chi è questa figura carismatica, capace di unire destra e sinistra, europeisti, euroscettici, filoatlantici e filocinesi, ex comunisti con ex fascisti, con ex democristi? Economista, governatore di banche, grandi agganci nel gota della finanza internazionale. Uomo stimato, rigoroso e ordinato, parco e morigerato, grande appassionato di numismantica e indiscusso maestro di goriziana. Si vocifera sia un rettiliano, ma sono solo le solite malignità complottiste. Obiettivi dichiarati saranno vaccini per tutte e tutti, 5G banda larga, lotta all'analfabetismo digitale, tecnoecologia, smart city e telemedicina. E con un pizzico di reddito di cittadinanza la pillola va giù. Quando i membri del nuovo governo giureranno sulla Costituzione, sulla pizza margherita e sul Sacro Graal, vi richiederemo la linea. A voi studio.
Grazie Silvia, tienici aggiornati.
Aggiornate.
Sugli ulteriori divaricamenti parlamentari. Bene, proseguiamo dunque con la rubrica di approfondimento statistico-matematico con il nostro incalcolabilmente incommensurabile Edoardo Radice, che quest'oggi ci spiegherà che cos'è un algoritmo. Che cos'è un algoritmo? Es algo che tiene ritmo, come direbbero i latinos?
Tiras.
O magari Al Gore che si è comprato un aritmo? Eh? Vabbè, Edoardo, illuminaci.
Grazie Barbara. In pratica un algoritmo cos'è? Un algoritmo è una successione di passaggi o di operazioni elementari che dobbiamo ordinare e che pensiamo appositamente per eseguire un determinato compito o per risolvere un problema. Facciamo un esempio. Dobbiamo fare una pasta e fagioli. Per fare la pasta e fagioli, un esempio di algoritmo potrebbe essere il seguente. Prendiamo un chilo di fagioli secchi, perché quelli freschi, quelli in lattina, fanno schifo, e li mettiamo a bagno in acqua tiepida. Passo successivo, attendiamo 24 ore. Dopodiché versiamo abbondante acqua in una pentola opportuna. A questo punto proseguiamo aggiungendo i fagioli scolati e li mettiamo sul fuoco. Dopo il bollore attendiamo un'ora circa. A questo punto possiamo far partire un altro sottoalgoritmo in parallelo, che è la preparazione di un soffritto di cipolla, carote e sedano, senza lesinare sulla cipolla. Ci assicurano dalla regia che questo algoritmo è reperibile nei migliori manuali di ricette, quindi non lo tratteremo qui. Tornando al nostro algoritmo principale, abbiamo poi un passaggio iterativo. Controllare l'avvenuta cottura dei fagioli. Ci poniamo una domanda. I fagioli sono cotti? Se la domanda è no, dobbiamo continuare con ulteriori 10 minuti di cottura. Dopodiché ci poniamo nuovamente la domanda. Finché la risposta è no, iteriamo il procedimento. Dopo un certo numero di iterazioni, dovremmo finalmente risponderci. I fagioli sono cotti? Sì. A questo punto procediamo allo step successivo. Step successivo, aggiungere un pugno di sale grosso. Dopodiché aggiungiamo 200 g della nostra pasta preferita e attendiamo il tempo di cottura. Passato il tempo di cottura, scoliamo grossolanamente pasta e fagioli, lasciandoli brodosi, e li incorporiamo al soffritto precedentemente preparato. Passaggio finale, aggiustare di sale e pepe quanto basta. E anche qui ci sarebbe un sottoalgoritmo iterativo simile a quello precedente. Quindi aggiungiamo un po' di sale e pepe, assaggiamo e aggiungiamo sale finché non siamo contenti. Ci chiederemo quindi, ma quindi, con gli algoritmi, possiamo risolvere qualsiasi problema? La risposta è no. È noto che in qualsiasi sistema logico o matematico ci sono necessariamente problemi indecidibili, questioni a cui non si può dare risposta. E nella vita di tutti i giorni, direte, per i nostri problemi pratici, possiamo sperare che un opportuno algoritmo ce li risolva? La risposta della scienza è boh. Intanto, mentre orde di informatici e scienziati lavorano alla ricerca dell'algoritmo che fa per voi, mangiatevi una bella pasta e fagioli. Da Edoardo Radice è tutto. Nel prossimo incontro, più che degli algoritmi, volentieri vi parlerei dei logaritmi. La linea allo studio.
Oh, ma che cazzo sta a dire questo?
Ma io personalmente di algoritmi ne so quanto prima, non so voi. Comunque, passiamo alla cronaca. Continuano le inchieste d'assalto. Oggi, sempre dalla Toscana, c'è una nuova inviata speciale per Mad News 24, Mina della Quacheta. In questi giorni di lassismo da zona gialla, la tentazione di partecipare ad una festa di carnevale è irresistibile, come ci racconta nel suo reportage la nostra inviata della Quacheta.
Mina, mi senti?
Giovanna o Barbara, ti sento.
Mina, non ti sento.
E non posso parlare troppo forte perché sono nascosta. Qui c'è una festa, c'è un festone di carnevale illegale a Viareggio, in un posto molto underground.
Ma sono tutti mascherati?
Sono mascherati, ma senza mascherina. C'è promiscuità, si toccano.
Si toccano?
Si toccano a diritto.
Dove si toccano?
Da tutte le parti, Barbara, Giovanna. Si baciano in bocca, Giovanna.
Capisco.
Delle cose. Tu vedessi.
Capisco.
Sono mascherati, per lo più da virus con le varianti, o da medici, infermieri, dottori, niente di più. Oh, ferma, arrivano carabinieri, ora li pigliano. Ferma, eccoli, vai, e finisce tutto. Che fanno? Si toccano anche loro! Si sono buttati nel mezzo, Giovanna, Barbara! I carabinieri!
Cosa stanno facendo le forze dell'ordine? Non capisco.
Ma erano delle maschere anche loro, forse?
Mina, mi senti? Pare sia saltato il collegamento oppure la nostra inviata ha preso parte alle danze. In ogni caso ringraziamo dell'acqua cheta Mina e passiamo alla politica estera. Ci dobbiamo collegare con New York, dove c'è il nostro inviato Paul Patterson, che ora che non c'è più Trump dovrebbe essersi dato una calmata. Allora Paul, quali sono gli aggiornamenti?
Hi, ciao carissimo Barbara, sono a Central Park dove la vita scorre tranquilla, non c'è stato temuta civil war, right? Avete visto che pena show di Her Dr. Biden con Lady Gaga, fuochi artificio, young black woman poems? Puah. Intanto non sono riusciti a fare impeachment, my darling? A Donald Trump. E come primo segnale del cielo per il nuovo governo, ecco neve perfino in Texas e gran parte del paese in ginocchio. E forse, caro Barbara, vorrei sapere come hanno risposto le borse a cambio timone presidenziale, right? Ma questo chiedetelo a Massimo Rischi, che io non ho mai capito un fucking nothing di quotazioni Nasdaq hedge fund, right? A fucking nothing. But one thing everybody know è che Elon Musk sta spaccando la mutanda. È diventato richest man in the world, my beloved Barbara, sai? E ha fatto tremare Wall Street sparigliando tavola da gioco delle valute, aprendo ai Bitcoin. Cosa voglio dire? Non so di preciso, but that's great. Musk non si accontenta più di auto elettriche, satelliti e turismo spaziale, di hyperspeed train e impianti neurotecnologici per connessione cervello-macchina. Brain Machine Link, understand what I mean? Non sarà per caso che maybe tutte queste voglie di andare oltre, superare barriere e confini spazio-temporali e magari giungere a una qualche forma di technological immortality. Maybe questo slancio verso trans post-human reality sotto nasconde un essere distrutto dall'essersi immerso così a fondo in una apnea tecnologica nel tentativo di sfuggire alle sue debolezze, alle sue ansie, ai suoi incubi. Who know, Barbara? Ma ora ti lascio che devo andare a proseguire il mio reportage speciale. Sto indagando in ambienti degli scantinati dei Manhattan's Restaurant and Pizzeria, you know what I mean, vero? Sai di cosa parlo? Anenocnono? Lo so, non si può dire, in ottemperanza, bla bla bla. I'm not stupid! A proposito, cara Barbara, ti ho salutato i Proud Boys che contraccambiano e ti invitano al prossimo contest di Miss Maglietta Bagnata. Contenta, vero Barbara? Dimenticavo un messaggio per Italia, un vaffanculo, un fuck off a Roberto Saviano da mio amico sciamano. That's all folks, da New York, Paul Patterson, a voi studio.
Madonna mia, sto testa di cazzo.
Oh Barbara, sei in onda.
Dunque, allora, vabbè, per la politica estera è tutto, nel frattempo dalla regia mi dicono che si impegneranno a cercare un altro... Inviata dagli States, quindi speriamo bene.
Va ora in onda un'inchiesta speciale a cura della redazione di Mad News 24 alla scoperta dei vaccini somministrati in Italia e in giro per il mondo.
Abbiamo sondato le impressioni di diverse persone che hanno assaggiato i vari nuovi vaccini anti-Covid. Abbiamo chiesto come ci si sente dopo aver shakerato un po' il DNA o provato qualcosa di mai provato prima. Partiamo da una donna appena tornata da Pechino che ha provato il Sinovac cinese. Allora, com'era questo vaccino?
Sì, buono. Hanno poi esagerato con la salsa di soia, però ora mi prende meglio il cellulare.
Allora, AstraZeneca, com'era?
Ah, grandi effetti, un viaggio astrale. Ma ho esplorato il cosmo, il microcosmo, gangli, citoplasmi. A un certo punto sono diventato un globulo bianco e poi...
Bene, grazie, grazie.
Grazie, se mi vuoi.
Questo Pfizer,
Sì, ehi, Dio Kang, ho preso il Pfizer, ho scelto lui. Mi sono sempre trovato bene con un altro suo prodotto.
Un altro suo prodotto della Pfizer?
Certo, chiaramente il Viagra. Certo. E quindi ho scelto subito quello. Mi sono trovato bene.
Bene, grazie. Una ragazza appena tornata dall'Argentina che avrà provato il vaccino russo, Sputnik.
Veramente non lo volevo fare, ma i parenti mi hanno convinto. Con il vodka va giù, che è una meraviglia.
Allora, Moderna, questo vaccino mRNA, che infatti qualcuno chiama anche semplicemente una terapia genica, con la paura che modifichi il DNA, ma lei non ha avuto paura?
Paura? Ma io un po' ci speravo. Cambiare un po' la genetica, qui è proibito per legge, fare un po' di... come un cambio di stagione, via. Un po' di cambiamento, sempre bene. Speriamo bene.
Ottimista, bene, grazie.
E ora è in chiusura la pagina sportiva. In diretta per noi da Monza, Rocco Sterzo per l'inizio del Gran Premio Vaccinale d'Italia.
Sì, ci siamo, ecco, pronti alle griglie di partenza, tutti i vaccini pronti. Ricordiamo lo scacchiere con i risultati delle prove ufficiali in pole position. Ricordiamo la scuderia Pfizer con motore BioNTech con il tempo record del 95%, seguito da Moderna 94, AstraZeneca 92, Sputnik 89 e Sinovac 87. Ma ecco che rombano i motori, ci siamo, semafori accesi, partiti! Sputnik cerca un sorpasso da sinistra, ma Astra chiude la strada. Tutti passano indenni la chicane della sperimentazione. Ora arriviamo al primo punto critico, la variante inglese. C'è un po' di intoppo, passano tutti. Attenzione, testa a coda di Moderna che poi riesce a riaddrizzarsi, ma perde almeno un 15% di efficacia. Eccoci alla parabolica Montesano. Passaggio cruciale perché pieno di negazionisti e no maschera che provano ad attraversare. Alta velocità, grande spettacolo con uno slalom senza precedenti. Si rifiata, rettilineo ASL, attenzione, Pfizer perde velocità, sembra manchino un po' di forniture, Moderna ne approfitta, si infila a destra, prima dello stacco, la variante brasiliana, si toccano, che emozioni, sorpasso incredibile, ora la curva RSA, spalti gremiti di over 80 in attesa profetica che gridano tra di loro, vai prima tu, grande inizio del Gran Premio, prima fase completata, ora saranno cazzi, vi ridò la linea, aggiornamenti a seguire.
Grandi emozioni, come abbiamo sentito. Contenti loro. Per questa edizione di Mad News 24 è tutto.
Tutta.
Un saluto da Giovanna o Barbara e buon proseguimento di giornata.
Renato.
Mad News 24. In studio Giovanna o Barbara. La prossima edizione, un'altra volta.
Per primo, vorrei proporre alla vostra attenzione un'interessante dimostrazione delle principali funzioni neurocerebrali: moto e coordinazione. Cammina, tacco e punta. All'indietro! Signore e signori, mesdames et messieurs, damen und herren, da ciò che era una volta una massa di tessuti privi di vita, vi presento ora un colto, sofisticato, dandy di città!
Il capitale vuole diventare nient'altro e niente di più
che il gestore cibernetico e quantizzatore dell'altro, nel brodo di coltura delle comuni autoanalitiche, dove ciascuno autogestisca la propria ristrutturazione decentrata e dove nessuno possa più osare di percepirsi come un individuo che pretende di accedere, in quanto tale, alla totalità e che praticamente sappia come, per farlo, occorra innanzitutto distruggere con violenza ogni forma fittizia della comunione totalitaria nel grande niente. Giorgio Cesarano, manuale di sopravvivenza.
Luci!
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits. Dressed up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper.
Ooper, ooper!
Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.